Oggi incontriamo Bruno Tognolini, poeta per bambini e per vecchi, tra le massime voci della poesia contemporanea. Buongiorno Bruno e grazie di aver accettato di parlare con noi.
E buongiorno a voi e a tutti.
E iniziamo subito con una domanda un po' difficile. Lei entra spesso nelle classi e nelle sezioni d'Italia. I bambini stanno bene a scuola?
Ma io direi di sì. A quello che vedo io, quello che si vede da qui, sì, con tutte le dovute riserve e le eccezioni, con seconda delle giornate che sono strane o difficili, o bambini che sono strani o difficili, ma con queste mediazioni io direi di sì. Stanno bene a quello che si vede da qui, e cioè da dove? Dalla prospettiva di uno scrittore che viene chiamato nelle scuole d'Italia e che è consapevole di vedere anche un campione fasullo nelle scuole d'Italia, un campione incompleto. Cosa voglio dire? Che le scuole, sembrerebbe quasi un'affermazione presuntuosa o vanitosa, ma non è così. Le scuole che si danno da fare per chiamare uno scrittore sono già un po' un campione scelto. Vengo chiamato a fare incontri per iniziativa degli insegnanti, spesso che conoscono i miei libri, che mi seguono, che li adottano, ci lavorano su con le loro classi, e allora convincono la direzione didattica o insieme alla biblioteca, insieme al comune, insieme a circoli di lettura, le famiglie degli insegnanti, insomma. Ecco, quindi queste sono le scuole che vedo io e sono stupende. Le classi sono, poi ne parlerò, sono insieme di moltiplicazione della forza, secondo me. Mi rendo conto che non tutte le scuole, non tutte le classi sono così, perché anche a me capita a volte di incappare in classi che non mi hanno scelto, anzi che non sanno neanche chi sono e si sono trovate dentro in un progetto senza ben sapere cosa andavano a fare, e di queste classi ho avuto spesso percezioni diverse. Quindi io direi nelle buone classi con buoni insegnanti i bambini stanno bene. Sembra forse una tautologia degna di Messia della Palisse, ma questo è quello che vedo.
E nelle classi in cui ha notato dei bambini un po' più in difficoltà, che cosa ha fatto?
Ho fatto quello che ho fatto nelle altre classi, cioè ho cercato di raggiungerli con le mie strategie, le mie armi, i miei ferri del mestiere, che sono la rima, la voce e la franchezza nel discorso, l'affetto e l'intenzione di arrivare a loro, l'impegno a cercare di spiegargli quello che mi chiedono, quello che vi voglio dire. E questo gli arriva se se ne porgono. Ovviamente ci sono più difficoltà quando sono meno abituati da un'abitudine comune affondata negli anni a ragionare insieme, a capire, a godere, cioè sono classi a volte meno coese, ecco. Allora ci sono sempre quei 4-5 che si distraggono, che si annoiano, ma è inevitabile che sia così.
Dunque la parola, la poesia favoriscono la costruzione di buone relazioni tra i bambini e tra bambini e insegnanti, questo sta dicendo.
Anche sì, è vero, è vero. Almeno a me capita così, che da subito, è un po' una cosa che affonda nella pratica di dire le poesie, di dirle spesso e di divertirsi nel dirle, nel gioire di dirle. Mi capita che fin dalla prima filastrocca di esordio, quello che è un momento importante, no? Le prime cose che dico, arrivo arrivo nelle classi, nelle scuole, dove in genere non faccio un incontro con una classe sola, metto un limite di due classi alla volta, ma viene spessissimo superato. Quindi mi capita di incontrare 50, 60, 70 bambini. L'inizio è importantissimo, quando di fronte a questi che sono curiosi di me, la voce risuona, e quello è un momento in cui non dico che mi gioco tutto, ma è importante. Io incomincio sempre con una filastrocca e l'effetto è sempre fortissimo, nel senso che rimangono inchiodati, incantati, non si aspettavano, non sono abituati a sentire poesie dette così. E non so se è l'esercizio, sicuramente è 25 anni di giro, come un musicista poi prende confidenza con lo strumento, ecco.
Certo, lo strumento della voce. E nelle sue appunto puntate a scuola ha incontrato anche tanti insegnanti. Ecco, il benessere degli insegnanti è qualcosa che dovrebbe essere molto a cuore della società, della cultura, della scuola. E gli insegnanti stanno bene a scuola? E come vivono i momenti di incomprensione con i colleghi, le stanchezze? Si è mai trovato di fronte a un insegnante in difficoltà sotto questi punti di vista?
Eh sì, ho fatto tante chiacchiere, perché è importantissimo il momento delle chiacchiere con gli insegnanti fuori della scuola. Quando arrivo alla stazione mi vengono a prendere con la macchina, mi accompagnano alla scuola e al ritorno, poi dalla scuola alla stazione, viceversa. Oppure quando gli incontri sono durante la giornata, sono tre, due di mattina, uno di pomeriggio, cioè di mezzo, un pranzo insieme spesso, no? Quindi sono anni e anni che raccolgo chiacchiere. All'inizio chiacchieravo io tanto e dopo ho cominciato ad annoiarmi di sentirmi ripetere sempre le stesse cose e mi sono detto, beh, ma questa è l'occasione di sentire loro. E quindi ecco, è capitato spesso, tante storie sono insegnanti, si confondono tutte una con l'altra. Sono contenti quelli bravi, stanno bene le insegnanti brave, le insegnanti che fanno il mestiere con amore, con affetto. Io sono assolutamente incantato dallo spettacolo, che è una bella quinta. Quando arrivano, no? Già si sentono nelle scale che stanno arrivando all'aula, alla sala, alla palestra, a quell'incontro dello scrittore. E dopo entrano, mi guardano incuriositi, giuro, si muovono come un individuo collettivo e vedi la maestra che si gira appena un po' di qua, un po' di là, uno sguardo è sufficiente, sa cosa sta succedendo alle sue spalle. È uno spettacolo che mi commuove questo, perché ci leggo dietro gli anni, tante mattine di febbraio grigie o di maggio piene di uccelli, e questi a 6 anni, e poi a 7, e poi a 8, e poi a 9. Ecco, diventano una ciurma affiatatissima, che anche quando si muove, con gli sguardi fra loro e fra loro e la maestra, ed è uno spettacolo stupendo. Aggiungo, quando sono soli con le famiglie cambiano moltissimo. Io faccio anche incontri di pomeriggio, mi accorgo che sono un po' uscito fuori dalla domanda che era su come stanno gli insegnanti, poi la riprendo.
No, ma non fa nulla. Anzi, a proposito, visto che parla dei genitori, ecco, adesso si parla tanto del rapporto scuola-famiglia. Allora facciamo una puntatina su questo. Lei ha scritto proprio sulla scuola e sulla famiglia una bella filastrocca poco tempo fa, donata tra l'altro proprio ai lettori di Scuola dell'Infanzia e Vita Scolastica. Ce la vuole leggere?
Sì, poi ritorno a questa cosa che stavo dicendo.
Sì, poi torniamo sugli insegnanti.
Pomeridiani fuori scuola, adesso ve la leggo. La devo leggere questa perché non la dico abbastanza spesso e non la so a memoria. Dice così: a casa io gioco, a scuola io faccio, a casa è il mio fuoco, a scuola è l'abbraccio, a casa c'è mamma, a scuola maestra, a casa TV, a scuola finestra, a casa io sono, a scuola il vento, a casa c'è il sole, a scuola c'è il vento, a casa io chiedo, a scuola rispondo, a casa c'è il nido, a scuola c'è il mondo.
Grazie Bruno.
Scritta per la rivista Scuola dell'Infanzia Giunti nel maggio 2010. È uscita, penso che sia uscita su Rime Raminghe di Salani.
Sì, senz'altro. E in questo testo sembra proprio appunto che lei divida, no? Un po'. Scuola e famiglia sono due posti diversi dove si può stare bene in maniera diversa. Ma allora ritorniamo un po' a prima, cioè i bambini cambiano nei laboratori con lei quando sono insieme ai genitori, stava dicendo.
Incontri, sì, io sono non per fare il formalista linguista, ma li chiamo sempre incontri perché i miei non sono
laboratori, giustamente.
Quindi laboratori, certo, perché sì, sì, sì. Per laboratori si intende un'occasione in cui io faccio insieme a loro, mm-hmm. Quindi li faccio scrivere, li faccio dire, li faccio disegnare, no, ascoltano e io racconto e dopo chiacchieriamo, interloquiamo, quindi sono incontri. Questi incontri spessissimo a volte capita che siano di pomeriggio in biblioteca o di pomeriggio in una piazza il sabato o in un festival eccetera, quindi i bambini non sono questa festuggine che è la classe, no? Non arrivano con questa ciurma, col veliero, con la formazione, arrivano con le famiglie, alla spicciolata, sono diversissimi. Le stesse stimolazioni, le stesse domande che io faccio hanno una risposta diversa, sono più imbarazzati, sembrano più sciocchini, ecco. e no, sicuramente è assai più complesso di così, si vergognano, sono in imbarazzo, non so perché, ecco, ma io ho tratto proprio la sensazione confortante che la classe, quasi sempre, ma certe classi soprattutto, sia un dispositivo di accelerazione cognitiva, un dispositivo di concentrazione della forza intellettuale. Ecco. Quando sono insieme in classe sono molto più intelligenti, reattivi, attenti e divertiti. Ecco.
Torniamo agli insegnanti. Sì.
Le insegnanti, io avrei da raccontare per delle mezze ore le cose che sanno già, però, perché sono loro che me le raccontano. Quindi le insegnanti stanno bene, quando stanno bene, una mi ha scritto desolata, che l'ho fatto anche un post su Facebook che inneggiava all'eroismo delle supereroi. Mi ha scritto desolata da una scuola di Brescia, una prima, un insegnante di una certa età e di enorme esperienza, che ha fatto sempre progetti, corsi, formazioni, festival. Adesso ho di nuovo una prima, sono 26, 6 sono italiani e 20 sono figli di coppie miste o di stranieri. Mm-hmm. Tanti non sanno neanche l'italiano ed è una prima e io sono disperato.
E lei cosa ha risposto?
Mi era commosso il racconto della sua disperazione, che era questa qua. Io in classe mi rodo per 4 ore e combatto e fatico infinitamente. A casa mi rodo tutto il pomeriggio per quello che non sono riuscito a fare e per i bambini che lo vedo che sto lasciando indietro. Il cinesino, sono sicura che se io mi sedessi vicino a lui riuscirei a recuperarlo, ma non rimane indietro perché non posso. Quindi queste sono gli insegnanti che non stanno bene, che è la coscienziosità che hanno proprio, perché poi vanno a casa e si rodano di non essere nelle condizioni di fare il loro lavoro al meglio. Quando ci riescono sono felici, le vedo arrivare, come ho detto, su per le scale, cambiando sguardi, sono contento di essere lì con me e con loro.
Riprendono il ghiribizzo, quindi.
Sì.
A lei è dedicato ai lettori di vita scolastica questa bellissima poesia filastrocca, la maestra ghiribizza, in cui forse si parla proprio di questo, no? Della gioia bambina di insegnare.
Sì.
Ecco,
sì, dico, sì.
Sì? No, prego.
E poi sento tutti i racconti, ma cose che sapete anche voi, la difficoltà dei rapporti con le famiglie, e lì ho sentito tutto, tutto contrario di tutto, ho sentito degli insegnanti che dicevano è una cosa impossibile, ormai siamo sotto l'occhio delle telecamere, quasi qualsiasi cosa facciamo, e quindi i genitori non sono più complici, non sono più nostri alleati. E storie e aneddoti vari, ma ho sentito anche insegnanti che dicevano sì, è molto difficile, ma con impegno piano piano ce la si fa, si riesce a parlare con queste persone, sono un po' prevenute perché tanti motivi. Mm-hmm. Alcuni mi hanno incuriosito, alcune avevano delle analisi acute, mi dicevano proprio perché loro non sono più capaci di sgridare i loro figli, no? Mm-hmm. Questo è un argomento già analizzato da psicologi, sociologi, certo, eccetera. Il genitore è un narciso che non vuole riuscire sgradevole dal suo figlio. Mm-hmm. Proprio perché non sono in grado, e se ne rendono conto che non sono in grado di arginarli, si infuriano quando c'è qualcun altro che lo fa, perché questo quasi mette più in evidenza il loro fallimento come argine, e quindi non sopportano che gli insegnanti, alcuni genitori non sopportano che l'insegnante faccia con il loro figlio quello che non riescono a fare loro, sono ancora, insomma, racconti, letture, interpretazioni. Quindi problemi ce ne sono fra i genitori e le famiglie.
Certo.
Ci sono, no, scusi, fra i genitori e gli insegnanti. Ci sono alcuni insegnanti che dicono sì, ci sono, ma piano piano, andandoli incontro, ascoltandoli, rassicurandoli, si riesce a fare qualcosa di buono.
E anche, senta, finiamo con una battuta sulle biblioteche. Nei suoi viaggi lei ha visto tante biblioteche, appunto, prima ricordava, sì, gli incontri con i genitori, però magari ha visto anche qualche biblioteca scolastica. Che impressione ha ricevuto da questi luoghi, la loro organizzazione, come li vivono gli insegnanti, i bambini?
Stanno migliorando le biblioteche scolastiche, che vedo. Stanno migliorando esteticamente, sono più colorate. Invece prima prendevano un po' al bigio, il grigiolino, e questo era un colore dovuto spesso ai libri regalati usati, cioè i libri vecchi, i libri antichi anche, no? Quindi mm-hmm. c'erano tutti questi volumi dall'aria un po' dimessa. E invece adesso ho visto diverse biblioteche scolastiche in cui la scelta della locazione di libri era ottima. Non tanti libri, pochi rispetto alle biblioteche pubbliche, ma dicono ma stiamo crescendo, adesso forse mettiamo da parte un po' di soldi per comprare dei libri, eccetera. Sono più colorate, spesso dipinte dalle famiglie, dai genitori. Mi è capitato a volte di vedere delle biblioteche in cui mi hanno detto che qua sono venuti i babbi un weekend e hanno fatto questa cosa qua, hanno costruito mobili in legno, scaffalature. Quindi mi sembra che anche quella sia un'istituzione che sta sviluppando e sta crescendo.
Benissimo, e ancora una volta i libri e la parola magari aiutano un po' a mettere insieme genitori e insegnanti, a costruire qualcosa di buono. Bruno, le faccio davvero l'ultimissima richiesta, le chiedo di tornare bambino e di descrivermi la scuola dei suoi sogni.
Sembrerebbero tre cose diverse, tornare bambino e descrivere la scuola dei sogni, perché se torno bambino mm-hmm. descrivo la scuola dei ricordi, che non sono proprio i sogni, io non mi ricordo quale altro tipo di scuola sognassi, forse nessuno, forse quando ero bambino io quella era la scuola, quella si prendeva, sono state così diverse, ma non ricordo la prima e la seconda, è troppo lontano. Ricordo la terza elementare, che solo per quell'anno sono stato con le suore, perché i miei avevano difficoltà a tenermi a casa fino al pomeriggio, mm-hmm. E allora a Cagliari c'erano solo quegli istituti, quindi la terza l'ho fatta con le suore, stavo lì fino alla... Ecco, i ricordi migliori ce li ho dalla quarta e la quinta, con un maestro maschio, che come capita al sud, mi hanno detto non solo al sud, se un insegnante era maschio si chiamava professore, se era femmina no, si chiamava maestra. Questo era professor Cammellini, che era un uomo adorabile, un uomo alto alto, con gli occhi celesti, è adorabile. Ricordo che ci faceva cantare tutti in piedi, ci faceva cantare, doveva essere un melomane, e ci faceva cantare un'aria da Orfeo di Dice di Gluck a tutti i bambini. E se intorno costurna funesta Euridice, ombra bella ti aggiri, e io me la ricordo fin da allora, dalla quarta elementare, e quindi ne ho un ricordo positivo di quegli ultimi due anni almeno.
Quindi non chiudiamo con un sogno ma con un ricordo positivo, che è ancora meglio forse.
Certo, sì, sì, sì.
Bruno, grazie mille allora di questa chiacchierata.
Grazie a tutti voi.